via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori del Demone del Tardi, eccoci qui, sono le 8 e 7 minuti di questo giovedì mattina e caro meteo ti scrivo così mi distraggo un po' e siccome ultimamente ci azzecchi poco, più forte ti scriverò. Ieri mi hai detto che diluviava tutto il giorno e mi hai costretto a prendere la macchina, invece ha diluviato solo nelle 4 ore in cui avevo un tetto sopra la testa, poi le schiarite che ho avuto modo di osservare intensamente nel corso delle due memorabili ore in cui ho dovuto cercare parcheggio. Va bene, può capitare. Oggi invece mi hai assicurato che comincerà a piovere solo in tarda mattinata e siccome credo in te come Paolo Brosio crede nei miracoli di Medjugorje, sono uscito fiducioso con lo scooter, quindi meteo, vedi di non deludermi, rafforza la fede che comunque nutro nei tuoi confronti, dimostrati più credibile di un exit poll e se necessario metti un pannolone alle nuvole fino a mezzogiorno, poi fai pure quello che ti pare. Oh, dopo aver detto al meteo quello che dovevo dire al meteo, vediamo i giornali che ci dicono che il governo è sereno, più o meno come lo spogliatoio del Napoli. Conte vorrebbe portarli tutti in ritiro, ma i giocatori lo stanno sfanculando e visto come si stanno mettendo le cose, l'esecutivo è a rischio esonero. Insomma, altro che foliage giallo rosso, il governo sta come d'autunno sugli alberi le foglie, basta un colpo di vento e le foglie vengono giù. Il gabinetto di guerra del PD, ultimatum di Zingaretti agli alleati, scrive il Corriere della Sera. Zingaretti che sembra De Laurentiis ma con meno potere e meno carisma. Ma lasciamo per un attimo lì il governo e le sue questioni perché c'è una cosa importante da fare. Devo fare l'aggiornamento dell'almanacco fantastico dei percettori del reddito di cittadinanza, un appuntamento molto atteso per tutti i cultori della materia. Allora vediamo di aggiornarlo questo almanacco fantastico dei percettori del reddito. Dopo la ridda di falsi poveri, diversamente i nero impiegati, dopo l'ex terrorista, dopo lo spacciatore con la Porsche, dopo l'ex camorrista dei quartieri spagnoli, dopo la vivandiera del boss Zagaria, dopo il clan degli Spada, l'almanacco fantastico dei percettori del reddito di cittadinanza Piazza si è arricchito in settimana di nuovi straordinari personaggi. Innanzitutto la rete di contrabbandieri di sigarette del Casertano. Oh, ottimo, mancavano i contrabbandieri di sigarette. E poi, soprattutto, eccola qua, la new entry, la cantante neomelodica Agata, detta Aliuna. Agata, nipote di Super Latitante, che tra l'altro in uscita con un CD che secondo i più maliziosi sarebbe stato finanziato proprio con il reddito di cittadinanza. Grande, grandissima Agata Aliuna. Bisognerebbe fare l'album dei percettori del reddito di cittadinanza. La figurina di Agata Aliuna quanto varrebbe? Più o meno, così a occhio, 10 operai dell'Ilva che valgono a loro volta 100 balotelli. Oppure si potrebbe fare il manuale a fascicoli, impara l'Italia con i personaggi del reddito di cittadinanza. Potrebbe essere un testo tutto sommato formativo. Ma intanto attenzione, perché ieri a sorpresa Bibbiano è tornata trend topic, su Twitter, e di solito quando succede è perché c'è da coprire qualche cazzata combinata da Salvini. Il problema è che nel frattempo il caso Bibbiano si è un po' sgonfiato e quindi non funziona più come una volta, tanto che il povero Mario Giordano, invece che urlare Bibbiano Bibbiano come Ella Fitzgerald che si è chiusa le dita nella porta, si ritrova costretto a spaccare le zucche di Halloween con la mazza da baseball una sera sì e l'altra pure. Chi invece in Bibbiano continua a credere fermamente è la Borgonzoni, che per inciso è la candidata governatrice della Lega in Emilia-Romagna. La Borgonzoni non perde occasione per sfoggiare in Parlamento la t-shirt con la scritta "Parliamo di Bibbiano", e di Bibbiano intende fare il cavallo di battaglia della sua campagna elettorale. E nel dubbio che il caso Bibbiano possa non avere più la presa di qualche mese fa, sta già lavorando alla denuncia di nuove e altrettanto scandalose Bibbiano. Da un documento riservato venuto in nostro possesso possiamo oggi rivelare che le prossime denunce della Borgonzoni riguarderanno, siete pronti? Innanzitutto il caso Bugliano, dove il Partito Democratico ha infiltrato nelle scuole primarie la Onlus Tam Tam perché nelle ore di musica sostituisse l'insegnamento del piffero, che è uno dei caposaldi della nostra tradizione, con delle temibilissime lezioni di bonghi africane destinate a tormentare la cittadinanza. A seguire il caso Badiano, dove il PD, in combutta con la Onlus Spezza Femore, ha organizzato un capillare sistema di truffe agli anziani che venivano depredati della pensione al tavolo delle carte grazie a una gang di bari professionisti provenienti dai film di Pupi Avati. E gli anziani sarebbero le vittime anche del caso Berbiano, dove il PD avrebbe affidato alle cooperative rosse l'apertura di finti cantieri volti ad attirare la popolazione over 75 affinché durante il giorno lasciasse le case incustodite, così che la Onlus Piede di Porco le potesse ripulire dell'argenteria. E infine il caso Bifano, che rivelerà l'orrenda relazione tra il PD locale e la Onlus Crudité, che da 30 anni promuove la valorizzazione del cannibalismo nel Reggiano, un patto scellerato le cui prove stanno senza ombra di smentita nella tradizione antropologica dei comunisti che mangiano i bambini. Aspettate e vedrete. Vabbè, giusto ieri sera facevo una considerazione tra me e me, e la considerazione è questa: se solo Vanna Marchi, invece che perdersi via con gli sciogli pancia, si fosse concentrata sulle radici cristiane, avrebbe assunto pieni poteri già 15 anni fa. E invece niente, ha perso il suo appuntamento con la storia. Peccato, poteva svoltare lei, potevamo svoltare tutti. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance and eat my breakfast. Yummy. And now I'm clapping my hands. One, two, three. Come on. It's good morning time, it's good morning time. Oh, a proposito di Bibbiano, il libro dell'autunno doveva essere quello di Di Battista, dedicato proprio al caso Bibbiano. Il problema è che nel frattempo il partito di Bibbiano è diventato alleato del Movimento 5 Stelle e per quanto Di Battista non sia d'accordo, il libro ancora non è uscito, ma la notizia che ci dà questa mattina il Corriere della Sera, ma non è l'unico giornale, è che finalmente abbiamo delle novità su Di Battista. Ci siamo domandati dov'è, cosa sta facendo, che fine ha fatto. Ecco la risposta: Di Battista sta andando in Iran, da cui l'altro manuale a fascicoli impara la geografia con i viaggi di Di Battista. Che cosa farà in Iran ancora non lo sappiamo, ma tranquilli, vi terremo aggiornati, anche perché nel frattempo ci dobbiamo occupare purtroppo di quello che accade a Roma. Anche la segna stampa Alessandro Principe vi ha letto l'editoriale, un pezzo dell'editoriale che Concita Di Gregorio oggi sulle colonne di Repubblica dedica alla vicenda dell'incendio, del nuovo incendio alla libreria romana La Pecora Elettrica. Mentre invece quello che vi voglio leggere adesso è quanto scrive Giuliano Santoro oggi sulle colonne del Manifesto, perché al netto dell'episodio traccia, fa un ritratto interessante dell'area di Centocelle a Roma, ed è un ritratto che vale per Centocelle ma che può valere anche per altre aree di metropoli importanti che non sono Roma. Allora scrive Giuliano Santoro, partendo appunto dagli elementi di cronaca, il primo incendio si era verificato a poche ore dal 25 aprile scorso, il che aveva fatto pensare a un attentato di natura politica contro una libreria indipendente che non ha mai fatto mistero delle sue simpatie antifasciste. Una ventina di giorni fa è stata data alle fiamme anche una pizzeria che si trova a 20 metri dalla libreria dall'altra parte del marciapiede, circostanza che fa sospettare che qualcuno abbia bisogno che questo pezzo di strada subito dietro il parco del Forte Prenestino rimanga buio dopo le 20, magari per favorire lo spaccio di droga. E Giuliano Santoro a questo punto racconta in cosa si stia trasformando quell'area, quella di Centocelle. Da periferia popolare per antonomasia, con una storia che affonda nella resistenza e nelle lotte che ne seguirono fino agli anni Ottanta, negli ultimi anni il quartiere è diventato l'ultimo esperimento della gentrification alla romana. C'è arrivata la linea C della metropolitana, è un canale di collegamento mezzo monco che passa di rado e a malapena arriva fino a San Giovanni, ma tanto è bastato perché il calore della sperimentazione artistica e gli odori dell'intrattenimento gastronomico che da tempo covavano sotto l'asfalto eruttassero in decine di localini. L'epicentro involontario è probabilmente il Forte Prenestino, il centro sociale occupato più grande d'Europa, che da oltre 30 anni ingoia lungo il suo ponte levatoio migliaia di persone ad ogni iniziativa in un mix potente di antagonismo politico e laboratori controculturali. Ne deriva che le agenzie immobiliari si diffondono e aggiornino al rialzo i cartellini dei prezzi degli immobili. Non si deve pensare a un processo monolitico che avanza inesorabile, perché Centocelle si estende per 3 km quadrati e conta quasi 60.000 abitanti, al suo interno aree più ricercate e zone marginali, e perché a Roma la speculazione come la rigenerazione urbana avanza quasi sempre a macchia di leopardo. Dallo scontro tra i diversi mondi, tra le anime popolari e i nuovi residenti, tra le nuove forme di speculazione criminale e la piccola impresa indipendente che cerca il suo spazio, tra i piccoli gangster che vorrebbero monopolizzare il mercato illegale frutto del proibizionismo e il resto del mondo, nascono tensioni. Ieri sera a centinaia si sono ritrovati in Piazza dei Mirti per una passeggiata di autodifesa convocata dall'azione antifascista Roma Est. Non significa che la matrice dell'aggressione alle librerie venga considerata espressamente politica, piuttosto è indice della consapevolezza degli antifascisti nel prendersi cura dell'agibilità del quartiere, senza invocare repressioni ma costruendo forme di mutuo soccorso e ripopolando le strade. È l'unico modo per evitare che anche qui succeda quello che è avvenuto al Pigneto, ancora più di recente a San Lorenzo. Lì, per evitare lo spaccio e il degrado, camionette di forze dell'ordine o di militari in mimetica con tanto di mitragliette a tracolla presidiano piazze e isole pedonali e proteggono gli investimenti di imprese di ristorazione mordi e fuggi e bed and breakfast, quando non proprio mega operazioni speculative basate sui grandi eventi come è avvenuto all'ex dogana dello Scalo. Ne hanno fatto le spese la socialità e la qualità della vita, si è innescata una spirale di cupa routine. Questo dunque il ritratto fatto che Giuliano Santoro dedica a Centocelle, che è l'area in cui è avvenuto l'incendio, il nuovo incendio della libreria La Pecora Elettrica. Sono intanto le 8:19 minuti, cari ascoltatori, sto guardando, voltandomi il cielo sopra di me e vedo che il meteo continua ad essere clemente, ma attenzione perché più tardi, come si diceva, pioverà. Intanto i suoni che arrivano in sottofondo sono quelli di quel riff che ci abbiamo perfettamente in mente, che è poi quello di Angel of Harlem, loro sono gli U2. E alla fine il mondo sembra sempre un po' più bello quando si ascolta una bella canzone, ma poi alla fine it's just an illusion, come cantavano gli indimenticati Imagination. Oh, di che cosa si parla oggi sui giornali? Si parla per esempio della nuova edizione della guida Michelin, ma che ci vuole insegnare a noi la guida Michelin, che peraltro la fanno gli odiati francesi. Noi abbiamo invece la guida Salvini, che poi è la versione sovranista della guida Michelin, visto che Salvini ha magnato complessivamente negli ultimi mesi più di quanto abbiano fatto gli interi ispettori della Michelin, e quindi ne attendiamo la pubblicazione per vedere a chi avrà assegnato i tre ketchup. Poi invece si scrive dall'estero di Donald Trump, a cui a sto giro non sono andate benissimo le tornate elettorali, ma che intanto si sta già preparando da una parte per l'accusa di impeachment, ma dall'altra per la campagna elettorale del 2020, e avrebbe sarebbe già pronto il nuovo slogan, che sarebbe il seguente, secondo quanto scrive Massimo Gaggi, corrispondente da New York del Corriere della Sera: He's no Mr. Nice Guy, ovvero non è un tipo simpatico, cioè diciamolo è un po' stronzo, che è poi uno dei segreti della comunicazione politica di questo momento. Più ti rappresenti come diciamo come poco simpatico, mettiamola così, e più le cose funzionano. Invece l'altra notizia arriva dall'Inghilterra, da Buckingham Palace, quando tutti già stanno fremendo per in attesa della terza serie di The Crown che uscirà tra poco. C'è una svolta a corte, Elisabetta si converte, scrive il Messaggero. Attenzione, non si converte alla Repubblica, ma si converte alla svolta animalista. Addio alle pellicce, se Sua Maestà avrà freddo quest'inverno si coprirà con cappotti ecologici. Evviva, una bella notizia. Peccato che nel frattempo come dire, intere generazioni di Windsor abbiano messo nell'armadio intere specie animali ormai estinte. Però fanno notare coloro che riportano questa indiscrezione che comunque non rinuncia la regina Elisabetta all'ermellino. Ma mettendo tutto questo tra parentesi, visto che abbiamo pochi minuti e visto che un tema largamente dibattuto a proposito delle scelte di governo è la mancanza di visione, oggi osiamo e apriamo addirittura le pagine di cultura dei quotidiani e vediamo che cosa dice chi una visione ce l'ha. Per esempio un signore che si chiama Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia, che è intervistato da Francesco Manacorda nelle pagine di cultura di Repubblica, dice: il capitalismo non è finito ma ha bisogno di un nuovo contratto sociale. E poi aggiunge: se non aggiustiamo al più presto il capitalismo rischiamo di finire travolti dalla forza delle disuguaglianze che quel sistema senza controlli ci sta imponendo e dall'altrettanto violenta reazione dei populisti di tutto il mondo che tendono anch'essi a unirsi, proprio come Marx chiese di fare 170 anni fa, da allora con alterne fortune, ai proletari. Aggiustiamo il capitalismo, professor Stiglitz, ma con quali strumenti, gli chiede Francesco Manacorda, che cosa serve per avere nella cassetta degli attrezzi per provare a cambiare quello che non va e chi deve farlo? E Stiglitz risponde: devono farlo gli stati e dalla cassetta degli attrezzi devono tirar fuori norme forti che limitino lo strapotere delle aziende, investimenti pubblici per le infrastrutture e che in generale aumentino l'efficienza e la produttività dell'economia, un sistema fiscale progressivo dove i ricchi pagano in proporzione più tasse dei poveri, invece che regressivo come oggi negli Stati Uniti, tasse sull'inquinamento e sulle transazioni finanziarie, un welfare state che non sia solo assistenza sociale ma aiuti le persone a investire su se stesse. Insomma, gli dice Manacorda, un forte ruolo dello Stato come regolatore, investitore e redistributore di risorse. Molti però lo considerano del tutto antistorico e Stiglitz risponde: serve senza dubbio un equilibrio migliore tra Stato e mercato. Se si lascia un mercato senza regole, se prevale quel neoliberismo che ha regnato negli ultimi 40 anni, allora succede tutto quello che abbiamo visto negli Stati Uniti in questo decennio. Banche che prendono rischi eccessivi, società che si approfittano dei loro clienti e dei risparmiatori, crisi finanziarie, case automobilistiche che cercano di ingannare sulle emissioni inquinanti delle proprie vetture, colossi alimentari che inducono i bambini a mangiare prodotti che li potranno far diventare diabetici, ed è solo un elenco parziale. Per molti anni, gli dice ancora Manacorda, si è pensato che nessun potere statale potesse limitare il potere delle grandi corporation, simili a navi corsare che non battevano alcuna bandiera nazionale. E così, risponde Stiglitz, no, penso che gli Stati Uniti sia l'Europa abbiano modo di incidere profondamente sul comportamento delle grandi società, specie colpendo pratiche anticoncorrenziali o evitando eccessive concentrazioni e migliorando la regolamentazione finanziaria. I paesi più grandi, Cina compresa, hanno in realtà un potere enorme. Fermare lo strapotere delle corporation, gli viene detto ancora, non significa anche fermare o almeno mettere a rischio la crescita economica. Risposta di Stiglitz è quello che hanno cercato e cercano di farci credere, ma ciò che alla lunga frena davvero la crescita e lo sviluppo è l'aumentare delle disuguaglianze, il fatto che chi sta in basso abbia sempre meno opportunità e chi sta in alto possa agire senza vincoli. Questa dunque la visione di Joseph Stiglitz, intervistato oggi sulle colonne di Repubblica. Insomma, abbiamo osato sulla finale, aprendo le pagine culturali, e proprio sul finale io vado a salutarvi, perché l'appuntamento ce lo diamo anche oggi per domani mattina alle 8, sempre sulle frequenze di Radio Popolare con il Demone del Tardi. Nel frattempo ancora una volta good morning, la linea tra poco va al GR con un Omar Caniello che spero abbia il coraggio di affrontare la situazione nello spogliatoio del Napoli, che anche metaforicamente, come dicevamo, è simile a quella del governo. E poi, dopo la rassegna stampa internazionale, Lorenza Ghidini, Roberto Maggioni e Prisma. Ciao a tutti. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana.